La rivista.
Ve lo dicevo poco fa, è uscito il nuovo numero del Cantonetto, la rassegna letteraria semestrale, e noi per presentarlo e per raccontarlo abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi questa mattina il direttore responsabile Carlo Agliati. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Natascia Fioretti, un saluto anche agli ascoltatori.
Allora, entriamo subito nel merito di questo nuovo numero. Correva l'anno 1939, lo scrittore e direttore della Scuola Ticinese di Cultura, Francesco Chiesa, scrisse a Bruno Migliorini, professore di filologia romanza all'Università Cattolica di Friburgo. L'intento era quello di invitarlo ad intervenire con una sua conferenza presso la Scuola Ticinese. Come andò, Carlo Agliati?
Sì, è un contributo d'apertura di questo fascicolo estivo della rivista. Siamo nel 39, dunque alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. In questo articolo del professor Massimo Fanfani dell'Università di Firenze è dedicato proprio a questo scambio epistolare. Si tratta proprio di un breve carteggio, sono alcune lettere che si conservano in archivi di Lugano e di Firenze, scambiate da Chiesa con il linguista italiano Bruno Migliorini. Francesco Chiesa, lo sappiamo, è uno scrittore nostro ben noto, è poeta, romanziere, ma soprattutto è stato un protagonista, è stato un riferimento indiscusso proprio della vita culturale ticinese della prima metà del Novecento. È stato rettore per decenni del liceo cantonale, che aveva sede all'epoca unicamente a Lugano, nel Palazzo degli Studi, è stato direttore a lungo della biblioteca cantonale, assistito dalla moglie Corinna, ma soprattutto è stato presidente di due importanti commissioni cantonali, quella dei monumenti storici, quella delle bellezze naturali e artistiche, ed è stato la testa, in un cantone privo di università, della cosiddetta Scuola Ticinese di Cultura Italiana, che aveva proprio lo scopo di organizzare delle conferenze su temi di vario interesse culturale proprio in tutte le località del cantone, una sorta di università diffusa, potremmo dire. Ecco, l'occasione che dà avvio a questo breve carteggio è proprio l'invito da parte di Chiesa, rivolto a Bruno Migliorini, di tenere una conferenza che è dedicata, una conferenza appunto da dedicare alla lingua italiana contemporanea, con tema. Ricordiamoci, siamo nell'Italia fascista, un tema delicato, la questione dei neologismi, dei barbarismi, dell'uso dei termini stranieri. E in effetti Migliorini, che è un importante storico della lingua italiana, che è ben noto anche alle nostre latitudini, lo ricordava, è stato insegnante nella facoltà di lettere all'Università di Friburgo, prima di trasferirsi a Firenze, dove va a ricoprire la prima cattedra istituita in Italia di storia della lingua italiana. Ebbene, Migliorini accoglie l'invito, nel maggio del 39 tiene tre conferenze a Lugano, Bellinzona e Locarno, ma questo scambio epistolare tra i due intellettuali proprio da Migliorini proprio coglie al balzo l'occasione per diffondere nel Ticino la sua nuova rivista intitolata Lingua Nostra, una rivista che aveva appena fondato a Firenze, edita da Sansoni, insieme a un altro linguista importante che è Giacomo Devoto, un linguista che gli ascoltatori di una certa età quantomeno hanno nell'orecchio per il famoso dizionario Devoto-Oli. Migliorini tenta di indurre Chiesa a collaborare con un articolo dedicato all'italiano praticato nel cantone Ticino, quindi alle varianti regionali dell'italiano. Lo scrittore ticinese però si sottrae nella sua lettera di risposta che riportiamo nell'articolo. Chiesa scrive: io sono un praticone null'altro, cioè dichiara di non essere specialista di materia, anche se in realtà pubblicherà proprio in quegli anni, nel 1942, un Galateo della lingua, che tra l'altro lo stesso Migliorini recensirà poi in lingua nostra. Poi le relazioni tra i due, come è descritto nell'articolo del professor Fanfani, si mantengono cordiali nel corso degli anni, nel corso dei decenni. Poi su fino al simposio del 1971 a Lugano, a cui partecipa lo stesso Migliorini, simposio che era stato organizzato per i 100 anni della nascita di Chiesa, che era ancora vivente, sappiamo. Chiesa è morto ultracentenario.
E Carlo Aglia, ti dicevamo, questo articolo apre questo nuovo numero, poi ci sono all'interno naturalmente sono diversi contributi come sempre, noi vogliamo metterne in luce alcuni e ce n'è uno che come dire, ha rivelato anche a me una cosa di cui non sapevo e forse non tutti sanno, anche chi è all'ascolto questa mattina, che Dracula di Bram Stoker ha un legame con il Ticino, se vogliamo essere più precisi, con il Locarnese, ma anche qui Carlo Aglia, ti lascio dire a lei.
Sì, abbiamo, come diceva lei, un contributo curioso di Carlo Monti. Evoca questo episodio letterario, in effetti è poco noto, ma avvicina effettivamente in via mediata, in via assolutamente indiretta, proprio la figura di Dracula, anche il Ticino. Dracula, lo sappiamo, è un romanzo di fine 800, è opera di uno scrittore irlandese, Bram Stoker, è un classico della letteratura cosiddetta horror, no? È un romanzo proprio iconico di questo genere letterario. Oggi le vicende del conte Dracula, di questo vampiro della Transilvania che vive in un castello ma che diffonde terrore anche a Londra, noi in realtà le conosciamo non tanto attraverso il romanzo che probabilmente pochi di noi hanno letto, ma lo conosciamo bene attraverso le numerose trasposizioni cinematografiche. Alcune sono famosissime, a partire da un capolavoro del cinema muto come Nosferatu del grande regista tedesco Murnau, poi su fino ai colossal hollywoodiani. Abbiamo probabilmente tutti in mente il film di Werner Herzog, Il principe della notte con Klaus Kinski. Ebbene, il romanzo invece era uscito originariamente in lingua inglese a Londra nel 1897, ha conosciuto numerose traduzioni, la prima italiana esce nel 1922, dunque un quarto di secolo dopo l'apparizione del romanzo, e si deve, come diceva Natascia Fioretti, si deve a uno scrittore ticinese di Locarno, è Angelo Nessi. Nessi, che all'epoca godeva di una certa notorietà, si era trasferito a Milano, per la verità dove viveva a Milano viveva in ristrettezze, conduceva una sorta di vita bohémienne, si arrabattava come poteva nel mondo dell'editoria italiana, soprattutto con traduzioni, ma era anche scrittore, come dire, originale, no? Autore di scritture originali, era poeta, romanziere, il suo romanzo Cip, autobiografico, è quello suo più importante, ma è soprattutto noto come scrittore di libretti d'opera. Era entrato in amicizia con il grande musicista, compositore napoletano Ruggero Leoncavallo, no? L'autore dei celebri Pagliacci, Leoncavallo che si era trasferito, lo sappiamo, a Brissago, dove aveva costruito una grandiosa villa. Con lui il Nessi stabilisce numerose collaborazioni. Possiamo ancora notare, concludendo, che la traduzione italiana del Nessi, che è pubblicata da Sonzogno, è basata non sull'originale inglese, ma bensì sulla versione francese che era uscita un paio di anni prima a Parigi. E questa traduzione del Nessi rimane per oltre un ventennio l'unica disponibile in Italia di questo popolare romanzo horror.
Tra l'altro, Carlo Aglietti, diciamo anche, ritratta la copertina di questo volume, di questa traduzione pubblicata da Sonzogno. E devo dire, l'articolo è denso di dettagli. Intanto ci racconta, come lei già anche ha detto e ha fatto, anche la figura e la parabola di Angelo Nessi, ma contestualizza anche molto bene, no, che cosa accade in quel periodo anche a livello editoriale. Lei diceva, si trovava a Milano, lui arriva a Milano nel 1910, ci dice anche l'articolo, coincise quel periodo con lo sgretolarsi dell'impero editoriale creato da Edoardo Sonzogno. Sonzogno è una casa editrice editrice importante. Ora non abbiamo il tempo di approfondire, ma per chi è all'ascolto, ecco, vale la pena annotarsi che anche di questo si parla, e quindi a maggior ragione è interessante andare a recuperare questo articolo. Carlo Agliati, siamo in chiusura, però noi volevamo fare un'altra segnalazione, qui si parla invece di musica.
Sì, qui abbiamo un articolo del musicologo Timoteo Morresi, è dedicato a uno dei pionieri della musica nel Ticino. Siamo sullo scorcio dell'Ottocento, ma soprattutto nei primi decenni del Novecento. Il personaggio che è approfondito è Mario Vicari, luganese, formato al Conservatorio di Zurigo. È un musicista che ha respirato in famiglia la musica, dal padre Ernesto, che in realtà era artista pittore, ma era anche organista, suonava l'organo nella cattedrale di Lugano, ma anche nella chiesa di Santa Marta, che oggi non esiste più, nell'attuale via della Posta. Mario Vicari, tra l'altro, in città era titolare del famoso negozio di musica UG, no? Che era uno stabilimento musicale svizzero che aveva filiali in molte città, dove vendevano accessori di musica, spartiti, ma anche pianoforti. Ecco, Mario Vicari è un riferimento per il contesto ticinese, soprattutto per la promozione della musica corale. Ha fondato nel 1904 il coro Santa Cecilia di Lugano, che ha diretto per oltre mezzo secolo, ed è soprattutto autore di innumerevoli composizioni di musica sacra per coro, ma anche musica profana, canzoni popolari, ha scritto musica per bambini, ha composto marce militari, composizioni per canto, pianoforte, era anche in qualche modo specialista di musica di strumenti a plettro. È uno straordinario insieme di composizioni che noi riportiamo nell'articolo di Morresi in appendice all'articolo, proprio che dà il senso della ricchezza del genere praticato da questo compositore all'antica, come si definiva lui stesso, scrivendo in una lettera a un giovane suo musicista collega che era Walter Jesinghaus, no? Un musicista invece modernista che è stato anche uno dei primi musicologi nativi in Ticino, soprattutto specialista di musica popolare.
Carlo Agliati, dobbiamo chiudere. No, mi scusi, bene. Siamo arrivati veramente in fondo alla nostra trasmissione, ma è stato un piacere naturalmente stare ad ascoltare. Lei prima parlava di ricchezza, e questo ben dice anche di questo numero del Cantonetto, ricco davvero di contributi, tutti da andare a scoprire. Noi in parte abbiamo avuto la fortuna di farci dare un'anticipazione da Carlo Agliati, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie Carlo Agliati.
Grazie a voi e a una prossima occasione.